Ma è più importante la forma o la sostanza? È più importante la sostanza, eh? È più importante l'esterno o l'interno della persona? Io direi che è più importante l'interno della persona. Basta la forma oppure ci vuole qualcos'altro? Direi che proprio non basta per niente la forma.
C'è un proverbio indiano che dice: il corpo è solo corteccia e si consuma presto. Il corpo è solo corteccia e si consuma presto. E pensare che la stragrande maggioranza delle persone, di tutto quello che fanno, serve solo per la corteccia, serve solo per la forma, per l'aspetto. Direi che dovremmo valutare di più quello che c'è dentro alle persone. Oggi tutti sono alla ricerca di una splendida forma. Quando sta per arrivare l'estate, più o meno adesso, tutti cominciano palestre, diete, eccetera, eccetera, centri di benessere. La società odierna ha fatto dell'aspetto fisico una priorità assoluta. Quello è prioritario. L'importante è sapersi presentare. L'importante è apparire bene, apparire belli, apparire in forma. E quindi ci sono centri di benessere, beauty farm, palestre, tutto quello che ha lo scopo di migliorare l'aspetto, e questi luoghi pullulano di persone che spendono migliaia di euro, decine di migliaia di euro, pur di migliorare il loro aspetto esteriore. Poi ci sono quelli che ricorrono anche al bisturi, al silicone e tante altre cose per migliorare il loro aspetto, perché quello conta in questa società. Questa è una società dell'immagine, tutti mirano all'immagine, e c'è la famosa schiavitù della bilancia. Le persone hanno sempre la bilancia a portata di mano. L'anno scorso io ho seguito per diversi mesi una ragazza, lei era diventata praticamente schiava della bilancia e continuava ad andarsi a pesare. La bilancia era lo strumento che usava di più dalla mattina alla sera. Si pesava, non so, 20 volte al giorno. Ogni volta andava a pesarsi per vedere, e ogni mezzo chilo, ogni 100 grammi che non corrispondeva, allora lei andava in depressione. Era diventata schiava della bilancia. Ci leggiamo questi 8 versetti, Daniele capitolo 1 dal versetto 8 a 15. Questa è una storia vera, questa che stiamo per leggere, è una storia che però possiamo applicare alla nostra vita, perché tutto quello che impariamo deve essere applicato alla nostra vita. Se la parola di Dio non la applichiamo alla nostra vita, non serve a niente. Ripeto quello che dico continuamente: la parola di Dio funziona, però dobbiamo viverla, non dobbiamo solo conoscerla, non dobbiamo pensare che basti crederla, la dobbiamo applicare. Allora qualcuno per favore che vuol leggere questi versetti, Daniele 1, 8 a 15.
Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: io temo il re, mio signore, e ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Allora Daniele disse al maggiordomo al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azzarina: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua, in seguito affronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandava e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giorni che avevano mangiato i cibi del re.
Abbiamo visto che questi non è che abbiano fatto chissà quale dieta, non avevano bilance, non avevano centimetri, con cui si misuravano continuamente, e era richiesta anche a loro tre una buona forma, un buon aspetto, e si pensava che una buona forma e un buon aspetto si sarebbero potuti avere soltanto se queste persone, che erano messi alla prova per 10 giorni, se queste persone avessero mangiato cibi succulenti, soprattutto se avessero mangiato tutti questi cibi che venivano consacrati agli dèi. Daniele e i suoi compagni hanno detto: no, noi non possiamo mangiare cibi consacrati agli dèi. Per avere una buona forma, per avere un buon aspetto, non importa quello che si mangia, per noi è importante essere fedeli al Signore. Facci mangiare dei legumi e noi andremo bene lo stesso. E così hanno fatto questa prova. E alla fine di 10 giorni erano migliori di tutti quanti. Ora, la forma migliore che loro avevano non dipendeva tanto da quello che avevano mangiato, ma dipendeva dalla loro fedeltà al Signore, dalla loro ubbidienza al Signore. Dobbiamo renderci conto che se vogliamo essere in forma, come si suol dire, e in forma a 360 gradi, questo non dipende da quello che mangiamo, da quello che beviamo, dai vestiti che compriamo, dalla bilancia che usiamo, ma dipende dalla nostra fedeltà al Signore. Infatti, dopo, che cosa si è scoperto? Che questi non erano in forma solo fisicamente, ma erano in forma anche nella zucca, mentalmente, erano in forma anche spiritualmente, e sono stati ritenuti superiori a tutti, talché Daniele poi è diventato il capo di tutti. Quindi la forma non dipendeva dai cibi, non dipendeva dai vestiti, ma dipendeva dalla necessità di essere fedeli al Signore. Purtroppo oggi viviamo in una situazione strana. Le persone sono belle fuori, bellissime fuori, sì, ma dentro puzzano. E quanto puzzano! E tante volte la puzza è così forte, la puzza morale, la puzza spirituale è così forte che si sente in giro. Noi dovremmo odorare di Cristo, dovremmo spargere il buon profumo di Cristo intorno a noi, ma questo non può accadere soltanto se mangiamo, se beviamo o se ci vestiamo in un certo modo. Matteo 23:27, qualcuno lo legga per favore.
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morte ed ogni immondizia.
Io non so se siete stati mai al cimitero monumentale, belle sculture, belle cappelle, e nei cimiteri, insomma, ci sono le tombe, e nei cimiteri si spendono tante soldi. C'è anche la corsa alla tomba bella, si spendono. Mio fratello, che fa muratore, lui ha questa ditta, e quindi ogni tanto gli fanno delle ordinazioni di fare cappelle, tombe nei cimiteri. E da noi si usa che fuori mettono marmo bianco, proprio bello. E Gesù dice ai farisei: e voi siete come una bella tomba, di fuori tutta pulita, tutta graziosa, ma dentro puzzate, perché avete la morte. Io conosco molte persone che hanno la morte dentro, e si può avere la morte dentro anche parlando nel nome di Gesù. Vi ricordate Matteo capitolo 7, dice che in quel giorno molti verranno da Levante e da Ponente e mi diranno: Signore, Signore, facci entrare, perché noi abbiamo creduto in te, noi abbiamo parlato in nome tuo, anzi in nome tuo noi abbiamo fatto pure molte opere potenti. E il Signore dirà: sì, ma io non vi ho mai conosciuti. Dunque si può parlare di Gesù pur avendo la morte dentro. Tutti parlano di Gesù. Tante persone, tante religioni, tante sette parlano di Gesù. Sì, ma sono come sepolcri imbiancati. Dove sono le persone belle di fuori e belle anche dentro? Sono pochissime. Anzi, spesso accade il contrario. Spesso accade che quelli che sono veramente belli dentro, fuori non hanno una grande bellezza. Quelli che hanno una grande bellezza esteriore spesso si montano la testa e quindi cominciano a puzzare dentro. I greci dicevano che la bellezza esteriore è il risultato della bellezza interiore, ma non è vero, non è vero per niente. Se vogliamo la bellezza interiore, dobbiamo preoccuparci come averla questa bellezza interiore. Dobbiamo impegnarci. La gente si impegna moltissimo per l'aspetto fisico, ma quanto si impegna per l'aspetto interiore, per l'aspetto spirituale? Perché è tanto importante l'immagine e l'apparenza? Perché le persone si preoccupano così tanto di apparire? Perché non si dà nessuna importanza all'aspetto interno della persona, all'aspetto spirituale? Beh, noi sappiamo a che cosa serve essere belli fuori. Se uno è bello fuori, calamita gli sguardi. Allora tutti si girano a osservare quanto è bella questa persona. Loro non lo sanno se questa persona è malvagia, se questa persona è infida, se questa persona, come si dice, ha il cervello di un'oca. Loro non lo sanno, loro guardano la bellezza. Tutti si girano per osservare la bellezza. Quindi questa è la prima cosa a cui serve apparire, calamitare gli sguardi, e le persone vogliono essere ammirate. Il nostro io umano vuole essere ammirato, vuole essere esaltato, la nostra carne vuole delle sue soddisfazioni. La bellezza esteriore serve ad avere complimenti per alimentare il proprio narcisismo. Come sei bella, sei bellissima, nessuno è più bella di te. Allora le donne cadono, si sciolgono, perché questi complimenti, a chi non piace avere questi complimenti? Essere belli fuori, apparire, serve anche a sentirsi meglio col proprio corpo. Ci sono molte persone che testimoniano: sono andata dal chirurgo perché non mi sentivo bene con me stessa, mi vedevo troppo brutta allo specchio e quindi non stavo bene. Per stare bene sono andata dal chirurgo, che mi ha sistemato il naso, mi ha sistemato la gola, eccetera, eccetera. Sì, ma quel sentirsi bene è soltanto una soddisfazione carnale, perché poi invecchieranno e si sentiranno di nuovo male. Anzi, io direi che tutti quelli che si ritoccano, quando aumenta l'età, quando avanza l'età, diventano molto più brutti di quello che sarebbero stati se non fossero andate dal chirurgo. Perché loro si sono tirati qui le grinze della gola, quando diventeranno vecchie queste rimangono tirate e tutto il resto si affloscia, e allora si capirà bene, dice, ora io andato qui, è un disastro. Le persone pensano di stare meglio sistemando il loro corpo, ma stare meglio dipende da quello che c'è dentro, non di quello che si ha fuori. E poi apparire serve anche a tirare l'attenzione, ad essere approvati dal proprio prossimo. Stai proprio bene, ti trovo bene, complimenti, ti trovo molto bene. Sapete la storia di questa regina Grimilde, si chiamava nella storia, no? Nella favola c'era questa regina Grimilde che andava sempre davanti allo specchio e diceva: specchio, specchio delle mie brame, brame significa desiderio, le mie erano. Dimmi chi è la più bella del reame. E poi si arrabbiava con lo specchio, perché lo specchio paradossalmente, anziché far vedere il suo esterno, faceva vedere il suo interno, e dentro lei era maligna, dentro lei era malvagia. E allora lei era molto arrabbiata con quella che invece era bella. Non mi voglio dilungare sulla favola, cercheremo di capire adesso perché dovremmo impegnarci ad essere belli dentro. Io preferisco stare insieme con una persona che è bella dentro. A volte non guardo neanche il fisico delle persone che incontro, cerco di capire come sono dentro, il valore che hanno dentro. A che serve essere belli dentro? Essere belli dentro serve ad attirare l'attenzione di Dio, ad avere la sua approvazione. Lo sguardo del Signore si posa su quello che ha un cuore puro, su quello che è bello dentro. Dio non guarda l'esteriore, non sa che farsene della bellezza esteriore. Dio vede che quello è un sepolcro imbiancato. Dio guarda quello che c'è dentro. Essere belli dentro serve ad avere i complimenti di Dio. Bravo, hai fatto proprio bene, sei fedele. Dio guarda e dà i complimenti a quelli che si comportano bene, quelli che vogliono aiutare gli altri, perché anche gli altri possono realizzare la pace interiore di cui parlava prima Sara. Essere belli dentro significa a vivere meglio con la propria anima, col proprio spirito. L'infelicità non dipende dal fatto che abbiamo pochi soldi o che stiamo male di salute. Io ho da ottobre che ho la tosse. L'infelicità dipende da quanto stiamo bene dentro. Se siamo in pace con il Signore, se siamo in pace con la nostra anima, se siamo in pace con il nostro spirito, la felicità non dipende dall'aspetto fisico, ma dipende dall'aspetto interiore. Conosco molte persone che hanno tanti soldi e poi si sparano perché erano infelici. Quindi la felicità non dipende assolutamente dai soldi, ci vuole la bellezza interiore, come quella di un bimbo, magari di un bimbo down, una innocenza straordinaria che ti fa, che proprio, come dire, ti rallegra il cuore soltanto a osservarli. Cosa si può fare per essere belli dentro? Noi sappiamo cosa si può fare per essere belli fuori. Vai dal chirurgo, vai nella beauty farm, ti fai tanti trattamenti, spendi un po' di soldi e allora migliorerai il tuo aspetto esteriore. Ma cosa si può fare per essere belli dentro? Prima di tutto bisogna dare importanza a quello che abbiamo dentro. Perché se non dai importanza, se non dai valore a quello che è la tua anima, il tuo spirito, se non dai valore alla vera felicità, alla vera pace, allora tu tutto quello che farai non servirà a niente. Bisogna dare valore all'anima, bisogna dare valore allo spirito. Poi bisogna capire quello che Dio vuole. Io non sarò mai bello dentro se prima non metto a fuoco quello che vuole Dio nella mia vita. Cosa vuole Dio nella mia vita? Perché se io cerco quello che vuole Dio, allora piano piano Dio comincia a purificarmi, Dio comincia a trasformarmi e le persone che stanno vicino a me cominceranno ad avvertire un profumo diverso, il profumo del Signore. Bisogna capire quello che Dio vuole prima di poterlo fare. Se io non so quello che devo fare, come faccio a farlo? E lo devo prima capire. Questo ci fa comprendere la necessità di conoscere la Scrittura, perché dalla Scrittura noi comprendiamo quello che Dio vuole e poi lo possiamo fare. Terzo, bisogna desiderare la benedizione del Signore. La gente desidera più i complimenti del prossimo che non la benedizione di Dio. La gente desidera più i soldi, desidera più determinate cose materiali che non la benedizione di Dio. Ma quanto vale la benedizione di Dio nella mia vita? Quanto vale la benedizione di Dio nella tua vita? Se tu dai valore, se tu desideri la benedizione di Dio, allora questo desiderio ti porterà ad una trasformazione. Io odio le pubblicità. Adesso le pubblicità ce le infilano dappertutto. Le pubblicità ce le infilano all'inizio, alla fine del telegiornale, se non parliamo poi si vede un film, interrompono i programmi per fare le pubblicità, ce n'è una, le pubblicità sono quasi sempre false, 95%, 96%, c'è questa qui che adesso da un po' di tempo fa furore, no? Dice, bevo acqua Rocchetta, perché l'acqua Rocchetta ti fa pulita dentro e bella fuori. Non credo che basti bere acqua Rocchetta per essere bella fuori e tantomeno per essere pulita dentro. Se bastasse un'acqua per essere puliti dentro, naturalmente ci sono tutti questi doppi sensi, soltanto per fare soldi. Ogni pubblicità mira a quello. A chi interessa oggi essere bello dentro? Ti interessa essere bello dentro? Quanto ti interessa essere bello dentro? Sono poche le persone che sono interessate ad essere belli dentro, che si interessano della loro anima. C'è questo brano che velocemente vorrei che qualcuno leggesse, Luca 12, 17 a 20, sono soltanto 4 versetti, Luca 12, 17 a 20.
Egli ragionava così tra sé: che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio.
Capite? Questo era uno stolto. Uno stolto perché ha pensato al suo corpo, ma non ha pensato alla sua anima. Lui pensava che l'anima sarebbe stata felice, sarebbe stata appagata perché adesso aveva tutte queste ricchezze. Ma l'anima non sa che farsene delle ricchezze. Al massimo le ricchezze possono servire per il corpo. Se hai tanti soldi puoi andarti a comprare una macchina migliore, delle scarpe migliori, dei cibi migliori, sì, ma tutto questo è per il corpo, non c'entra niente l'anima. Allora questo è stolto perché ha trascurato la sua anima, soprattutto ha trascurato che la sua anima da un momento all'altro se ne sarebbe potuta andare. E Gesù dice: stolto, questa notte stessa tu renderai la tua anima. E tutto quello per cui tu hai lavorato, per cui ti sei affannato, non ti servirà a niente. Dovrai lasciarlo. Ecco, le persone pensano di tenere per sé, forse per l'eternità, tutto quello che hanno accumulato. Ma lo lasciamo, siamo di passaggio, non ci portiamo niente. Ci portiamo solo l'anima. Ma se l'abbiamo trascurata, l'abbiamo persa per sempre. Ci sono questi versetti che potrete leggere a casa, che adesso per questione di tempo vorrei saltare, li sintetizzo. Per esempio c'è questo di Proverbi 18 che dice: è stolto chi pensa solo al suo corpo. È stolto. Se tu non vuoi essere stolto, non pensare solo al tuo corpo. Dai valore alla tua parte spirituale, perché la tua parte spirituale è eterna. Il tuo corpo, quanto può durare? 100 anni? 120 anni? 130 anni? Sì, ma poi se ne va, poi marcisce, poi se lo mangeranno i vermi. Ma la tua parte spirituale sarà eterna. C'è questo versetto di Geremia 5 che dice: è stolto chi ha occhi e non vede, chi ha orecchi e non ode. È stolto. Le persone oggi vogliono vedere solo quello che piace a loro. Non vogliono vedere la realtà, non vogliono vedere la verità. Molti vogliono ascoltare le favole. C'è un bellissimo brano che per questione di tempo non leggiamo, dell'Antico Testamento, dove c'è una profezia che dice che verrà il giorno in cui le persone non vorranno ascoltare la verità e diranno: parlateci delle favole, noi vogliamo sognare. Io ho sentito un po' di anni fa in televisione una cosa di questo genere. Hanno intervistato un'attrice che faceva dei film romantici da sogno ambientati nell'Ottocento, e hanno detto: ma perché? Ma secondo lei perché fa tanto successo questo film? E ha detto: perché alla gente piace sognare. Ma non si vive di sogni. Dobbiamo vivere, fare i conti con la realtà, poggiare i piedi per terra. Che grande trappola, che grande inganno! La gente si rifugia nei sogni, nel mondo virtuale, nel mondo immaginario, e perde il contatto con la realtà e vive malissimo. C'è questo Matteo 7 che dice: è stolto chi edifica la sua casa, sta per vita, la sua vita sulla sabbia. Venerdì sera nelle riunioni in casa una volta ho parlato di questo, che quell'uomo per fare prima dice: ma quello lì deve andare in montagna a trasportare, è faticoso, dice: io la metto qua vicino al mare, metto i piedi fuori dalla casa, già mi bagno sul bagnasciuga. E ha costruito in un battibaleno la sua casa. Sì, ma poi è arrivata la pioggia, il mare è salito, la sabbia si è ritirata e la casa è crollata subito, è crollata su di lui, stolto. Così sono molte persone che pensano di essere frettolosi, pensano di essere veloci e fanno prima, dice ti stai tanto impegnando, ma prendi la vita con filosofia, ma che te ne frega, ma pensa a divertirti, pensa, tutto veloce, tutto, però è stolto, perché arriverà il vento, arriverà la pioggia, arriveranno le grandi avversità e tutto gli crollerà addosso. Isaia 55 dice che è stolto chi spende denaro, chi spende fatica per quello che non sazia. Allora noi ci troviamo in una società dove le persone si affannano sempre e sono sempre affamate. Si affannano per saziarsi e sono sempre affamati. Ma come mai? Perché la loro fame non è fame di cose materiali. La loro vera fame è fame di Dio. C'è bisogno di Dio nella vita della gente. Abbiamo bisogno di nutrirci del Signore, della Sua parola, del Suo cibo. È stolto spendere denaro, spendere fatiche per ciò che non sazia. E poi c'è questo Matteo 16 che dice che tutto l'oro del mondo non vale quanto la tua anima. La tua anima vale molto di più di tutto l'oro del mondo. E pensare che la gente si uccide, fa le guerre, fa di tutto per avere magari un chilo d'oro, ma tutto l'oro del mondo non vale quanto vale la tua anima. C'è una grande trascuratezza, c'è una grande noncuranza. È preoccupante che la gente si preoccupi dell'aspetto materiale e non dell'aspetto spirituale. La gente trascura completamente l'aspetto spirituale. C'è il culto della personalità, le persone vogliono sentirsi ammirate, apprezzate, le persone vogliono innalzarsi, vogliono inorgoglirsi, vogliono inalberarsi. Questo culto della personalità deve essere sostituito dal culto al Signore. Dobbiamo tornare a offrire culto al Signore, la lode col nostro spirito al Signore. Dobbiamo tornare a avere cura del nostro spirito, della nostra anima, a impegnarci per la cura dell'anima. Ci sarebbero molti più benefici. Bisogna affidarsi però al Signore, bisogna impegnarsi a conoscere, a nutrirsi della Sua parola. Io non so quanto tempo tu dedichi durante il giorno a nutrirti della parola di Dio. Impegni più tempo per mangiare la pasta o per nutrirti della Bibbia? Impegni più tempo per stare a tavola o per stare sulla Bibbia? Per stare in ginocchio davanti al Signore per ricevere il suo nutrimento. Abbiamo bisogno di ritornare ai sentieri antichi. C'è Marco 5:34 che dice che noi abbiamo bisogno di mirare alla salvezza della nostra anima. Abbiamo trascurato la nostra anima per troppo tempo e poi la gente si lamenta che le cose vanno male. C'è Filippesi 3:8 che dice che dovremmo impegnarci di più per la bellezza spirituale che non per la bellezza del nostro corpo. Vedete, se mettessimo sulla bilancia da una parte il nostro corpo e sull'altro piatto della bilancia la nostra anima, l'anima non si vede, ma pesa molto di più. Il corpo che si vede non vale niente, pesa pochissimo. Noi dobbiamo dare più valore alle cose che non si vedono. Per esempio, quanto vale Dio? Dio vale più di tutto, Dio vale più di tutti, eppure non si vede. Quanto vale il nostro spirito? Vale più di tutti, eppure non si vede. Noi possiamo avere una forma smagliante, una forma brillante, però dobbiamo preoccuparci dell'interno. È stolto pensare all'esterno. Il corpo, l'esterno se lo mangeranno i vermi. Basterà che passi un po' di anni e marcirà, si decomporrà, si degraderà. E vorrei che leggessimo Marco 8:36 per finire. Chi la legge? Marco 8:36. grazie Gregorio, basta così. Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Che cosa ti giova se tu guadagni tutto il mondo e poi perdi la tua anima? Se pensi soltanto al tuo corpo, perdi la tua gloria, perdi la tua eternità. Infatti Gesù Cristo disse: chi ama la sua vita in questo mondo la perde. Dobbiamo amare la nostra vita eterna, dobbiamo amare la nostra eternità. E seppure non possiamo avere un corpo, un fisico bellissimo come quella dell'acqua rocchetta, non importa, perché ci sono valori più importanti, ci sono cose più importanti, e noi abbiamo bisogno di riflettere seriamente che non è intelligente e stolto pensare soltanto al corpo.